Astronauticast. Astronauticast, puntata 23 della stagione 17. Astronauticast, il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. E oggi è il 28 marzo 2024. Questa sera siamo in configurazione Soyuz. Ci sono io, Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine, con me da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica col bacchettino della Soyuz
per pigiare i pulsantini del pannello di controllo. Invece da Milano
vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Restando in tema Soyuz, anche per dare un piccolo recap veloce di quello che è successo la settimana scorsa, la Soyuz MS-25 che, se vi ricordate, incredibilmente nella storia ha avuto uno scrub a una manciata di secondi da liftoff per colpa di una lettura sbagliata, di una tensione, di un qualcosa che riguardava il segmento di terra, non il razzo, che comunque non poteva permettere il lancio. È stato tutto sistemato, la Soyuz è partita sabato, e come vi avevo anticipato la volta scorsa, il fatto che abbiano ritardato il lancio il giorno prestabilito per fare il docking super veloce, purtroppo fare questo docking ultra veloce si devono combinare un sacco di fattori, e perso quel treno lì si può praticamente solamente degenerare sul vecchio approccio del docking della Soyuz in due giorni, che tecnicamente si può lanciare quasi quando si vuole e comunque quello non si degrada. Quindi i nostri poveri astronauti si sono fatti un viaggio di due giorni su una Soyuz che non è ultra confortevoli, ma sono arrivati sulla ISS, quindi a breve ci sarà la partenza della Dragon e si inizierà a parlare di Expedition 71. Siamo ancora in Expedition 70. Altre cose che dovevano succedere era l'ultimo lancio del Delta 4 Heavy, che però è stato scrabbato, non so per quale ragione. Rimarremo quindi per vedere questo ultimo volo, che vi ricordo che è per, come al solito, come spesso accade per il Delta 4 Heavy, per il National Reconnaissance Office, quindi un payload classificato. Vedremo se nei prossimi giorni si lancerà, di certo non oggi.
Leggevo che era a causa di delle pipeline dell'azoto che portano il gas verso il razzo, quindi probabilmente sistemi di terra.
Quindi è stata una settimana sfortunata per il ground segment delle rampe di lancio. Detto questo, partiamo invece con le notizie vere e proprie della puntata. La prima ce la racconta Paolo e, insomma, ci stanno facendo un po' di restyling anche al Col Sisì.
Sì, perché alla fine di marzo del 2024 l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, la DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, e lo Stato della Baviera in Germania hanno firmato una lettera di intenti per aggiungere la capacità di controllo di missioni lunari al Columbus Control Center dell'ESA, che si trova a Oberpfaffenhofen, a una ventina di chilometri da Monaco di Baviera. Il Col Sisì, come viene anche chiamato, cioè il Columbus Control Center, è un centro di controllo di missione che l'ESA gestisce nell'ambito del programma della Stazione Spaziale Internazionale. L'ESA è uno dei partner internazionali della Stazione Spaziale e questo centro, Col Sisì, è uno dei cinque che controllano le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale. Per quanto riguarda tutti e cinque questi centri, controllano ciascuno con le sue competenze o gli aspetti ingegneristici di funzionamento della stazione o gli aspetti di controllo degli esperimenti scientifici con varie competenze. Questa lettera di intenti, dicevo, impegna questi tre partner ad aggiungere la capacità di controllare future missioni lunari. Quali sono queste future missioni lunari? Sono quelle principalmente nell'ambito del programma Artemis, l'equivalente per la Luna del programma della Stazione Spaziale Internazionale attuale. È il programma del Lunar Gateway più che di Artemis, di cui Artemis è un componente. Il Lunar Gateway sarà una stazione spaziale in orbita in una zona di spazio intorno alla Luna. Anche in quel caso verrà realizzato da una serie di partner internazionali che sono gli stessi del programma ISS tranne la Russia. E come nel caso del programma ISS, anche l'ESA collabora con fornendo una serie di infrastrutture, servizi e veicoli. La capacità che è l'oggetto di questa lettera di intenti è proprio quella di controllare questi futuri veicoli. ESA ha già una propria, fornisce già una collaborazione a questi futuri programmi di esplorazioni lunari coordinati dalla NASA sotto forma dello European Service Module, cioè il modulo di servizio della capsula Orion. In futuro invece ESA fornirà almeno due moduli della futura stazione, cioè il Lunar Gateway, il modulo Esprit e il modulo iHub. Esprit è una sigla che sta per European System Providing Refueling Infrastructure and Telecommunication. E iHub sta per International Habitation Module, e questo iHub verrà realizzato in collaborazione con il Giappone, quindi la JAXA, con l'Agenzia Spaziale Giapponese. Esprit possiamo pensarlo come un'evoluzione del cargo automatico europeo ATV per il programma ISS, e nel caso del programma del Lunar Gateway avrà soprattutto quattro scopi principali. Potrà trasportare al Lunar Gateway del cargo, quindi delle attrezzature, dei rifornimenti, potrà fornire spazio pressurizzato abitabile per aumentare il volume della stazione del Lunar Gateway almeno temporaneamente finché è agganciato, fornendo anche postazioni di lavoro per gli astronauti. Fornirà anche la capacità di rifornire i serbatoi del sistema propulsivo del Lunar Gateway di propellente, quindi una capacità analoga a quella che aveva il vecchio ATV, e poi fornirà anche dei finestrini non solo per osservare la zona della Luna, lo spazio circostante, ma anche per sorvegliare, per controllare le operazioni nella vicinanza immediata del Lunar Gateway, per esempio controllare il funzionamento di bracci robotici, di l'avvicinamento di veicoli spaziali e altre operazioni in quella zona prossima. iHub invece lo possiamo immaginare come l'equivalente per il Lunar Gateway del nodo 2 Harmony della stazione spaziale, cioè sarà innanzitutto un modulo abitativo che fornirà le cuccette, lo spazio abitabile principale della stazione, di questa stazione lunare. E sui lati, sulla superficie esterna di questo modulo iHub si troveranno anche dei boccaporti per agganciare non soltanto altri moduli e quindi comporre la stazione spaziale agganciando vari moduli, ma anche veicoli in visita, in transito, quindi per attraccarsi temporaneamente a questa stazione. Attualmente è stata firmata soltanto la lettera di intenti, la realizzazione di questa capacità di controllo al ColCC non è ancora cominciata, ma in realtà ColCC ha già fornito supporto a missioni lunari nell'ambito delle operazioni di questo programma, per il programma Artemis, in particolare per la missione Artemis 1, in cui ha volato il primo di questi European Service Module, cioè il primo modulo di servizio della prima capsula Orion che ha volato verso la Luna, e il ColCC ha ricevuto e ritrasmesso la telemetria, i segnali, i dati provenienti da questo modulo di servizio e li ha inviati al centro di controllo vero e proprio dell'ESA, che aveva sede però nel caso di quella missione al centro europeo dell'ESA dell'ESTEC a Noordwijk in Olanda. In futuro invece il ColCC, per quanto riguarda le missioni lunari, assumerà un ruolo primario, quindi anche di controllo. Ci saranno i controllori di volo e verranno gestite le operazioni per quanto riguarda i moduli e le attività di competenza dell'ESA, che riguarderanno inizialmente soltanto le operazioni in orbita lunare, cioè quelle per il Lunar Gateway, ma questa lettera di intenti prevede anche di estendere queste capacità a future missioni e attività sulla superficie lunare, perché ricordiamo che in cambio della collaborazione al programma del Lunar Gateway, l'Europa, l'ESA, come tutti i partner, riceve anche la possibilità di far volare dei propri astronauti, quindi ci sarà la possibilità, necessità di controllare anche operazioni di propri astronauti e quelli dei partner di questo programma, anche in operazioni sulla superficie, quindi di futuro atterraggio lunare dopo le missioni del Lunar Gateway e più avanti nella conduzione di questo programma. Non ci sono ancora indicazioni al momento dei tempi della realizzazione di questa capacità di controllo delle missioni, ma ci sono dei limiti superiori, dei limiti insomma in cui il centro dovrà essere pronto. Siccome la prima missione del Lunar Gateway di questi moduli è prevista non prima della fine del 2028, la capacità di ColCC di gestire missioni lunari dovrà essere completata almeno per la fine del 2028, in modo da essere pronti. Il ColCC, nell'ambito del programma della stazione spaziale, nell'ambito quindi del programma ISS, è attivo già dal 2004, quindi festeggia quest'anno i due decenni di attività, anche se le operazioni vere e proprie con lo spazio sono iniziate con il lancio del primo modulo europeo della stazione ISS, cioè il contributo europeo alla stazione spaziale internazionale, cioè il modulo Columbus, avvenuto nel 2028. E l'ESA, tra l'altro, non è l'unica agenzia spaziale che comincia ad attrezzarsi per le missioni lunari. Qualche mese fa vi avevamo dato notizia della firma a dicembre del 2023 di un accordo per la costruzione di un centro simile in Italia, in cui in questo periodo, quindi a fine del 2023, la nostra Agenzia Spaziale Italiana ASI e il Centro Altec di Torino avevano firmato un accordo del valore di 3 milioni e mezzo di euro per realizzare, sempre presso Altec, un centro di simulazione e controllo di future missioni lunari, in questo caso prevalentemente missioni lunari automatiche. Quindi un passo alla volta comincia il ritorno della NASA e dei partner internazionali verso la Luna.
Grazie Paolo. Secondo me avete visto qualche immagine sicuramente del centro controllo che abbiamo qui in ESA, molto simile agli altri centri controllo, e quindi ci sta che cambiando un po' il paradigma, insomma, di fatto aggiungendo una stazione spaziale ex novo, si debba anche un po' adeguare tutto il sistema per gestire questa stazione. Vedo che Matteo chiede in chat se la orbita del Gateway è la NRHO, sì, è la Rectilinear Halo Orbit, che è appunto un'orbita molto strana, non sto qui a spiegarla, però è anche studiata in modo che il Gateway non sia mai eclissato dalla Luna, quindi questi centri controllo, ovunque siano sul nostro pianeta, avranno sempre l'acquisition of signal dal Gateway, quindi avranno sempre ricezione e non, anche dalle primissime fasi di assemblaggio del Gateway, anche in caso di assenza di qualche satellite intorno alla Luna per fare il relay, non ci sarà problema perché il Gateway riuscirà a comunicare direttamente con Terra, e questo ha tutta una serie di vantaggi che, insomma, hanno voluto sfruttare, insomma, la stabilità relativa dell'orbita, il fatto che gli astronauti con quel tipo di orbita potrebbero scendere su qualsiasi punto del pianeta, anche se inizialmente si farà focus sul polo sud, e anche questa questione del contatto sempre verso Terra, che non è solamente una questione di sicurezza per dire ok, io vedo sempre il Gateway, sono sempre in contatto, perché comunque in realtà con la tecnologia che abbiamo oggi si può fare il relay tranquillamente, però avere magari anche le antenne più grandi montate sul Gateway sempre a contatto con Terra significa che si può insomma anche trasmettere una quantità di dati sempre ad alta velocità e senza dover magari così trovarsi in una situazione che facendo un relay con un satellite magari la per il fatto che dobbiamo rimbalzare su uno o più satelliti di relay, magari si debba abbassare. Invece, così si può sempre fare, diciamo, scienza, comunicazione e tutto quello che ne consegue al massimo delle capacità. Quindi, ecco perché si è tra i tanti motivi si è scelta questa orbita, di cui sicuramente spero che ne riparleremo quando finalmente riusciremo a iniziare a portare i primi pezzi di questo gateway a destinazione. Detto questo, vedo che non ci sono domande, quindi tutto abbastanza tranquillo. Lascerei la parola alla Vero che, insomma, ha fatto una ricerca sugli spazioporti texani.
Sì, allora la mia sarà una notizia in modalità non a Polonia, perché parto un po' da lontano, però ho letto questo bellissimo articolo, ve lo volevo raccontare. E sapete qual è il primo razzo privato di successo che ha fatto un lancio? È stato il Conestoga 1. Ho ascoltato anche la pronuncia, Conestoga 1, che non è questo, è quello un attimino dopo, ecco questo. Il Conestoga 1 che è partito da uno, tra molte virgolette, spazioporto in Texas. Dunque, questo razzo è stato lanciato nell'82 sull'isola di Matagorda, che è una delle isole sulla costa del Texas, ed è stato lanciato da un ranch di un privato. E questo privato si chiamava Toddy Lewin, era un imprenditore, praticamente era quello che ha costruito il Six Flags Over Texas, che è un parco di divertimenti tra Fort Worth e Dallas. Aveva, tra le altre cose, era proprietario di una squadra di football di Fort Worth e era uno dei principali investitori dell'azienda Space Services, che è stata la prima azienda privata per lanci, che era stata fondata negli anni Ottanta. A capo di questa azienda, tra gli altri, c'era anche niente poco di meno che Dick Slayton, quindi uno degli astronauti dei Mercury 7. Quindi questo Toddy Lewin era il principale investitore di questa azienda e in particolare di questo razzo, il Conestoga 1, che nella loro testa doveva essere l'alternativa low cost ai razzi orbitali dell'epoca. Quindi vi viene in mente qualcuno? Infatti poi ci arriviamo poi all'attualità. L'epoca di cui stiamo parlando era l'epoca degli Atlas Centaur, c'erano i Titan 3, c'era lo Shuttle, in Europa c'era l'Ariane 1, giusto per avere un'idea 40 anni fa a che punto eravamo dello sviluppo. A Matagorda, su quest'isola, negli anni 40, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, era stata costruita la Matagorda Air Force Base. All'inizio si chiamava la General Bombing and Gunnery Range, poi al posto di bombe e artiglieria hanno deciso di cambiare nome, ma comunque era un sito di test per i militari del Golfo del Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. Quest'isola ha una posizione geografica tale per cui era stata presa in seria considerazione dalla NASA per lanciare i razzi del programma Apollo, gli shuttle, poi ha vinto Cape Canaveral fra le due e quindi praticamente l'industria spaziale poi si è stanziata in Florida. Su quest'isola il signor Wynne aveva un ranch. In realtà la parte sud dell'isola era praticamente di sua proprietà e invece la parte nord era della proprietà della riserva nazionale di Aransas. Alla fine della guerra l'area militare era in disuso e Wynne decise di voler lanciare questo razzo dal suo ranch. In Texas questa cosa è abbastanza normale, nel senso che anche oggi i cittadini nel loro spazio che acquistano, nel loro terreno, possono fare un po' quello che vogliono. Inizialmente questa azienda, la Space Services, voleva lanciare da Vandenberg, ma all'epoca non c'erano ancora regolamentazioni per dei lanci privati e quindi sono stati mandati via. Wynne ha detto ok, io rendo il mio ranch disponibile e quindi hanno potuto lanciare da lì. Non hanno potuto lanciare a cuor leggero, ovviamente hanno dovuto chiedere l'approvazione di diverse agenzie federali. Nel frattempo però erano così convinti che avevano già iniziato la produzione di questo Conestoga 1, che era una derivazione del razzo intercontinentale balistico, il Minuteman, e alla fine riuscirono, perché avevano l'approvazione anche del governo Reagan, e quindi grazie a questa potenza, diciamo, riuscirono alla fine a ricevere l'approvazione delle varie agenzie federali, tra cui vabbè, quella del Dipartimento di Stato, quella dell'FAA, e all'epoca bisognava chiederla anche all'Agenzia Federale dell'Alcol, del Tabacco e delle Armi, pensate. E ce n'erano molte altre. Queste approvazioni arrivarono a una settimana prima del lancio, quindi vuol dire che questa azienda aveva già costruito il razzo, aveva già deciso quando lanciare, dove lanciare, tutto per conto loro, in attesa dell'approvazione. L'approvazione arrivò poco prima. Anche qui,
Ne conosco tipo una.
bravo, vi viene in mente qualcuno? Esatto, è lì e si fa così, in Texas funziona così a quanto pare. Arriva il giorno del lancio, il 9 settembre dell'82, il razzo Conestoga 1 è in rampa e succede però che quel giorno purtroppo il signor Wynne ha un infarto e durante il viaggio verso l'ospedale muore. Non riesce a vedere il lancio, il team non si dà per vinto, era il giorno del lancio, vogliono avverare il suo sogno, quindi lanciano e il lancio è di successo. Questo razzo raggiunge un apogeo di 309 km e poi rientra nel Golfo del Messico. A bordo non aveva payload scientifici, aveva un dummy payload, quindi un carico fasullo, erano 150 litri d'acqua e insomma questo razzo riesce. Vabbè, per i texani questo ovviamente, loro che vedono tutto in grande, è come un lancio dei fratelli Wright, come il primo volo dei fratelli Wright per il Texas, e comunque in ogni caso era un razzo importante. Dopo la morte di Wynne, la Space Services però ha avuto delle difficoltà a trovare qualcuno che li finanziasse allo stesso modo come faceva Wynne, tant'è che la sede della Space Services era a Houston, si è spostata nell'isola di Matagorda, perché almeno risparmiavano sui viaggi sul personale, perché erano tutti lì e quindi si sono spostati lì. E dopo la morte del padre, però, il figlio non aveva la stessa visione del padre, quindi nell'86, praticamente 4-6 anni dopo, pochi anni dopo, il figlio decise di vendere la sua parte dell'isola ad un'altra, alla Texas Nature Conservancy, che è un'altra associazione per la protezione dei terreni. E ancora oggi è un rifugio per la fauna selvatica, tant'è che ancora oggi non si può andare sull'isola di Matagorda in auto. La Space Services è un pochino in difficoltà, ma piano piano in qualche modo riesce a riprendersi, riesce ad avere addirittura a ricevere un contratto dalla NASA per inviare dei payload su razzi spaziali privati, quindi già all'epoca negli anni 80 la NASA era di vedute aperte e avrebbe, insomma, ed era disponibile a dare affidamento anche alle aziende private. Quindi la Space Services va avanti fino ad un fatidico giorno, cioè il lancio del Conestoga 1620. Questo avviene nel 1995, avviene da Wallop Island, non sull'isola di Matagorda, e però c'è un problema e a 64 secondi dal lancio il razzo esplode, esplode a causa di un sistema di navigazione. Questa volta purtroppo il carico non era un dummy payload, era un carico della NASA ed era il Comet, che è un trasportatore per esperimenti da fare in microgravità, che poi era stato poi chiamato Meteor. Da allora l'azienda purtroppo non è che fallisce, chiude il settore dei lanci spaziali, si trasforma e ad oggi è molto ben conosciuta per la sua filiale, che è quella che ha postato il video che vi ho messo prima, la Celestis. Celestis è un'azienda che alla quale vi potete rivolgere se volete portare le ceneri dei vostri cari su altri pianeti o in atmosfera terrestre. Quindi questa azienda ancora un po' rivive sulle ceneri dei vostri cari, mettiamola così. La morte di Wynne ha purtroppo impedito al Texas di avere uno spazioporto e di essere un leader nell'industria dei lanci, ma nel 1997 ci riprova un altro signore texano, un certo Andrew Bill di Dallas con la sua Bill Aerospace. Lui voleva costruire razzi orbitali commerciali, ma anche lui non riesce a trovare un luogo dove poter lanciare. L'isola di Matagorda ormai è una riserva naturale, Vandenberg non ci si passa, non ci si va. Hanno provato alle Isole Vergini, hanno provato in Guyana, ma per problemi diplomatici nessuno ha dato l'ok per poter lanciare. E quindi nel 2000 ha chiuso questa azienda. Prima di chiudere, ha investito in un sito di sviluppo di motori a razzo. Il sito si trova a McGregor. E in questo sito è riuscita, tra le altre cose, a sviluppare questo motore a razzo che si chiama BA810, che era il più grande motore liquido dell'epoca del programma Apollo. Questa stessa piattaforma è quella ad oggi utilizzata da SpaceX per testare i Merlin Vacuum. Infatti, poco dopo che l'azienda di questo signor Bill chiude, arriva Elon Musk, si interessa all'area di McGregor e poi successivamente al sito di produzione di Starship che si trova a 200-300 km dall'isola di Matagorda, che è qui un po' più giù. SpaceX all'epoca non andava benissimo, era il periodo nero di SpaceX perché lanciava da Vandenberg, ma per problemi con l'aeronautica militare era stata mandata via, cioè da Vandenberg non ci si va, è inutile, è molto difficile riuscire a lanciare da Vandenberg, quindi deve trovare un altro posto da dove lanciare. All'epoca SpaceX aveva i suoi Falcon 1, riesce a trovare un posto, ha la fortuna di poter lanciare dall'isola di Omelek, che è questa qui nell'atollo vicino alle Hawaii, sopra le Marshall. Ovviamente, se vedete dov'è quest'isola, è un attimino lontana dalle coste dell'America e quindi è un attimino difficile riuscire a portare i razzi, però lì perlomeno riesce a testare i suoi Falcon 1. Se il Texas fosse riuscito ad avere lo spazioporto del signor Wynne, magari molto probabilmente SpaceX non avrebbe avuto tutti quei problemi per cercare un nuovo spazioporto e avrebbe potuto lanciare dall'isola di Matagorda. E anche Jeff Bezos ha provato a lanciare dal Texas, il New Shepard è stato sviluppato vicino a Van Horn, qui in Texas, e però il New Shepard è suborbitale, da Van Horn si può lanciare suborbitale, non si può lanciare orbitale, quindi per il New Glenn è dovuto andare in Florida. Sì, esatto, è dovuto andare in Florida per lo sviluppo del New Glenn. C'è la Firefly Aerospace in Texas, che si trova vicino ad Austin, solo che non potendo avere degli spazioporti orbitali, questa deve, no, non è questa, comunque è vicino ad Austin, deve andare in California. La Firefly si appoggia alla costa ovest. Nel corso degli anni erano stati proposti altri tre siti per costruire degli spazioporti, questi tre in rosso, il West Texas Port Trades, molto nell'entroterra, e poi un paio un po' più sul Golfo, un po' più vicini al Golfo, quindi uno sotto a Houston e uno invece dove praticamente adesso c'è Starbase, vicino al confine con il Messico. Solo che questi spazioporti non sono orbitali, non sono confermati dalla FAA, come si dice,
La Federal Aviation
certificati,
Administration.
grazie, esatto, non sono certificati dalla FAA e quindi poche aziende si rivolgono, non c'era una forza commerciale, diciamo, importante per poterli costruire questi spazioporti. Il brutto e il bello del Texas è proprio questo. Se non sbaglio, il Texas è stato anche l'unico stato ad unirsi agli Stati Uniti perché è sempre stato molto indipendente e ancora adesso indipendente. Come vi dicevo, la gente può fare un po' tutto quello che vuole nel proprio terreno. Il problema è che per avere uno spazioporto serve una forza governativa statale e al momento questa forza governativa non c'è. Ci sono però cinque spazioporti sotto licenza dell'FAA, c'è quello di Blue Origin vicino a Van Horn, che è suborbitale, c'è il sito di McGregor in Texas che è suborbitale, c'è Starbase a Boca Chica che è un po' e un po', cioè ha un pad orbitale e un pad suborbitale, poi per i lanci orbitali ci sono sempre questioni con le associazioni ambientaliste, che riceve sempre attacchi dagli ambientalisti, quindi al momento non si sa, comunque i due tipi di pad predisposti ci sono, e poi ci sono due spazioporti che funzionano per i lanci in alta atmosfera, con gli aerei, ma in alta atmosfera, che sono il Midland International Air and Spaceport, che si trova proprio nell'entroterra vicino al New Mexico, e poi c'è lo Spaceport Houston che si trova a Houston. Quindi questi attualmente sono i cinque spazioporti confermati sotto licenza dell'FAA. Uno spazioporto orbitale statale sarebbe molto importante anche perché a Cape Canaveral si comincia ad avere un po' di congestione nei lanci, soprattutto con i lanci Starlink di SpaceX. L'articolo che ho letto, tra l'altro, diceva che SpaceX sta raggiungendo il numero massimo di Falcon 9 che può lanciare dalla Florida. Ho fatto una ricerca, non sono riuscita a trovare questo numero massimo. Se voi riuscite a trovarlo, magari ecco, fate una ricerca voi in settimana, ce lo dite poi la settimana prossima che cosa intendeva con questa affermazione. E poi c'è anche il New Glenn, quindi Cape Canaveral è un attimino congestionato. Quindi lanciamo un appello al governatore del Texas di unire le forze e di fare uno spazioporto orbitale in Texas.
Bene, bene, interessantissimo, quindi non sapevo neanche io che ci fossero così tante, così, probabilmente proprio perché il Texas nella sua peculiarità amministrativa era il posto migliore dove fare, insomma, sbizzarrire questi facoltosi privati per cercare di lanciare.
E complimenti a nonna Polonia per
E nonna Polonia,
il
brava.
taglio storico.
Grazie.
Invece io vi volevo parlare molto rapidamente di una dichiarazione che ha fatto Pamela Manroy, quindi la vice amministratrice di NASA, in occasione della Lunar and Planetary Science Conference che si è tenuta proprio a marzo di quest'anno, quindi stiamo parlando di marzo 2024, in cui ha iniziato, diciamo, a delineare in maniera un po' più dettagliata, se vogliamo così, dire così, quelli che saranno gli obiettivi di Artemis 3, cioè della missione che riporterà l'uomo sulla Luna dopo Apollo 17. Missione che attualmente è pianificata per la seconda parte del 2026, prendete comunque, come diciamo sempre, questa data con le molle, però è bello che tanto per cambiare, non si parla più magari di equipaggio, non si parla più del razzo, del vettore, oppure del profilo della missione, ma si inizia a parlare di cose un po' più concrete, cioè di cosa faranno gli astronauti una volta arrivati sul suolo, anche perché noi stiamo mettendo in piedi tutta questo carrozzone di Artemis per far sì che gli astronauti possano stare sul suolo selenico per più tempo rispetto alle missioni Apollo. Apollo 11 sulla superficie ci sono stati poco meno di un giorno, siamo arrivati con Apollo 17 che erano forse 72-75 ore, insomma siamo in questo ordine di grandezza. Invece con le missioni Artemis si vuole iniziare a parlare di permanenze ben più lunghe. E cosa li facciamo fare questi astronauti sulla superficie? Potete già immaginare che scientificamente parlando, ma poi anche come era successo con le missioni Apollo, il campo di indagine principale sarà certamente quello geologico, perché potendo essere in situ su di fatto un corpo extraterrestre, si possono fare tutta una serie di misure che possono aiutare la scienza a progredire, a conoscere qualcosa di più sulla formazione dell'universo e nello specifico sulla formazione del sistema solare. Infatti sono state, diciamo, prese in considerazione tre macro aree di interesse, di indagine su quale fare focus già da subito con la missione di Artemis 3. Due di queste macro aree si occuperanno specificatamente della comprensione della Luna, che sembra strano dirlo che è così vicina, ma in realtà ci sono tanti aspetti della Luna che non conosciamo. Mentre una terza macroarea, che giustamente deve essere presa in considerazione, è quella di, una volta sul posto, fare il possibile per mitigare e minimizzare il rischio della permanenza dell'uomo sulla Luna stessa. Quindi trovare tutte quelle escamotage, riuscire a mettere in piedi tutte le strutture, tutte le infrastrutture per poter rendere la permanenza dell'uomo sulla Luna più semplice, partendo da magari riuscire a pescare le risorse in situ per mandare avanti gli avamposti e cose di questo genere. Allora, per quanto riguarda le prime due macro aree, quindi parliamo di quello che si vuole indagare proprio riguardo alla comprensione della Luna stessa, la prima cosa che si vuole verificare è quella che si chiama la teoria dell'oceano magmatico lunare. È una teoria che ha tante prove che la confermano, però non tutte diciamo combaciano con quello che prevederebbe la teoria. Di cosa parla questa ipotesi? È che quando la Luna si stava formando, quindi stiamo parlando di circa 4,5 miliardi di anni fa, sulla superficie, viste le condizioni che c'erano in quel momento nel sistema solare, la superficie era completamente avvolta da uno strato di roccia fuso, e ci si chiede: ma questo strato di roccia fusa quanto è rimasto in questa condizione prima di iniziare a solidificarsi? Ecco, questa teoria parla di questo grosso oceano magmatico che è persistito per almeno, fatemi leggere che non mi ricordo, centinaia di milioni di anni dopo. Quindi questo gap, questo periodo di permanenza non è ancora, diciamo, confermato in tutto e per tutto, e si riesce a consolidare la teoria oppure a confutarla, ci dà delle informazioni su come si sia originato il sistema solare, in particolare il sistema Terra-Luna. Infatti un'altra delle cose che si vogliono indagare, anche questa è una cosa che sembra strana, ancora non siamo sicuri al 100% di come si sia formata la Luna. La teoria più accreditata, magari l'avete studiata a scuola o l'avete sentita, è quella che un oggetto esterno, diciamo delle dimensioni di Marte, abbia impattato contro la Terra che si stava formando, e questo grosso impatto abbia staccato dei detriti che poi si sono accumulati a loro volta e si sono consolidati nella Luna. Ripeto, teoria ampiamente supportata, però ci sono ancora delle cose che non tornano. In particolare, se si fanno i conti o se si fanno dei modelli, spesso risulta che il materiale che dobbiamo trovare sulla Luna dovrebbe essere sì simile a quello della Terra, perché stiamo parlando di qualcosa che è venuto fuori dallo stesso mappazzone, però in proporzione troviamo pochissimo materiale di quello che dovrebbe essere stato l'impattatore, che vi ho detto prima, un oggetto delle dimensioni di Marte, quindi dovrebbe aver lasciato una traccia, qualcosa di un po' più concreto, un po' più abbondante rispetto a quello che sappiamo oggi. Andare a esplorare la zona del polo sudlunare, cosa che non ho detto, Artemis 3 sarà già da subito una delle prime missioni che leggevo, deve stare almeno sotto i 6 gradi di latitudine rispetto al polo sud, quindi sarà subito sul posto. È comunque una zona scelta anche perché ci sono le condizioni per avere più diciamo per poter raccogliere materiale più pulito, meno contaminato da tutto quello che è successo nei miliardi di anni successivi della evoluzione geologica della Luna. Un'altra ipotesi che si vuole confermare, qua sono sempre, c'hanno sempre dei nomi, l'ipotesi del cataclisma lunare. Questa ipotesi, postula che circa 3,5 miliardi di anni fa il rate, quindi il numero di asteroidi o comunque oggetti che hanno impattato sulla Luna, che fino a quel momento aveva un flusso pressoché costante, ha avuto un'impennata di come tipologia di eventi. Questo bombardamento ha fatto di fatto rimescolare moltissimo il materiale che troviamo in superficie sulla Luna. Chiaramente voi pensate a un bombardamento continuo, ha fatto come succede quelle poche volte che sappiamo che un impatto su un altro di un asteroide su un corpo celeste fa schizzare in aria tutto il materiale sottostante. Pensate, in questa situazione in cui gli impatti erano tantissimi durante quel periodo, si è proprio rimescolata tutta la superficie. E quindi
ha arato la superficie lunare praticamente.
Esatto. E in particolare c'è una zona di interesse che si chiama il South Pole Aitken Basin, che è considerato il sito geologicamente più antico della Luna, che è particolarmente interessante da studiare sotto questo punto di vista. Tutto questo così, con questo numero di indagini lunari sarà supportato principalmente da uno strumento che si chiama Lunar Environment Monitoring Station, che sarà in prima battuta è una stazione sismometrica compatta, autonoma, può funzionare per diverse settimane, si spera mesi. E questa suite di strumenti sarà focalizzata per studiare questo tipo per trovare degli indizi per tutte le teorie che vi ho detto, quindi per magari consolidarle oppure per invece far impazzire gli scienziati e trovare qualcosa che che fitti un po' meglio. E questa era la prima macro area di interesse. Poi avevamo la seconda macro area di interesse, che, come vi dicevo, riguarda comunque sempre lo studio della Luna, è sfruttare il fatto che al polo sud lunare, in questi crateri spesso mai colpiti dalla luce, c'è questo paragone che questa zona lunare sia un po' come la soffitta, cioè dove la roba nei millenni, nei miliardi di anni si sia accumulata e sia rimasta lì intonsa senza essere modificata. Quindi andare a studiare nello specifico quello che si trova in queste zone ci può raccontare tantissimo di come è stata l'evoluzione della Luna stessa.
E in Astolfo sulla Luna, che aveva lasciato tutte le cose.
Sono ignorante, non
ok, scusa, va avanti.
E per fare
Apollo furioso.
Mi sento proprio un pesce fuor d'acqua in questo caso. E si utilizzerà un altro strumento per questo tipo di indagini nello studio, nell'analisi di elementi potenzialmente molto molto antichi o comunque molto molto poco contaminati da quello che è successo nell'evoluzione lunare, ed è un analizzatore che si chiama Lunar Dielectric Analyzer, e in particolare misurerà non tanto quello che c'è sul suolo, un compito che magari è più sulle corde dello strumento precedente, sul sismometro precedente, ma invece su quello che c'è nell'aria. Catturerà quelle poche particelle volatili, magari di gas che normalmente non abbondano in altre zone della superficie lunare, ma che magari lì sono rimaste appunto intrappolate in questa specie di soffitti, in questi pertugi, in queste grotte, in questi anfratti mai colpiti dalla luce solare, o magari che hanno, come sappiamo, magari delle riserve d'acqua nascoste, proprio perché il ghiaccio in quelle zone non riesce mai a sublimare, e quindi è molto molto interessante, un po' come fare dei carotaggi nell'Antartide, come se vogliamo fare un paragone. Terza e ultima area di indagine, che non riguarda più la storia della Luna, che come dicevo è come un modello per in realtà sapere bene come si è formata la Luna, ci aiuterà anche a capire, a generalizzare, insomma, anche trovare una teoria più generale di come si sono formati i pianeti rocciosi in generale. L'altro campo di indagine è quello di mitigare i rischi per la permanenza dell'uomo. In particolare lo strumento utilizzato si chiama Lunar Effects on Agricultural Flora, quindi è uno strumento proprio che sarà posizionato nei pressi dei tentativi che gli astronauti proveranno di coltivazioni in situ lunare. Quindi è chiaro che nell'ottica della permanenza a lungo termine sulla Luna non solo serviranno dei materiali magari per costruire gli habitat o per produrre dell'aria da respirare oppure da rimettere nei razzi per ritornare a Terra, ma chiaramente il top sarebbe coltivare qualche cosa sulla Luna, e questo strumento avrà tutta una serie di test, di sottoesperimenti per insomma delineare insomma il tipo di coltura ideale sulla Luna, e se questo tipo di approccio è effettivamente valido per poterlo implementare nell'ottica della permanenza dell'uomo sulla Luna. Quindi tre strumenti principali, tre ambiti di indagine, di cui due sono uno molto vicino all'altro, ma questo è più o meno quello che gli astronauti ci aspettiamo metteranno sul suolo già dalla prima missione.
Solo una curiosità, Ricky. C'è un signore piuttosto famoso che è scettico sulla teoria dell'impatto per la formazione della Luna, ed è Harrison Schmitt, l'astronauta di Apollo 17. Lui è scettico, non è convinto di questa teoria.
E ne ha una alternativa? Cosa dice lui?
Non so in particolare, ma probabilmente è più favorevole alle altre, cioè la...
C'è tipo la cattura di un corpo che magari transitava vicino alla
Terra. O la cattura o l'accrescimento indipendente, esatto, insieme con la Terra, sì.
Quindi ci sta che in realtà sia, come dicevo prima, sembra strano, ma per un oggetto così vicino non abbiamo ancora una risposta certa a questa domanda, che è veramente fondamentale, che come sia formata la Luna. Siamo giunti circa a metà puntata, quindi ne approfitto per ringraziare gli articolisti. L'articolo di Paolo, da dove l'hai spoilerato, da Luca Frigerio, il nostro, insomma, uno dei nostri articolisti più...
Luca Frigerio.
Uno dei nostri articolisti più prolifici. Tu, vero, hai fatto una roba autodidattica?
In autonomia da The Space Review.
Io invece sì, stavo così, come al solito, guardando cosa passava su X. Ho visto questo comunicato della NASA in cui raccontava questa storia, e trovate l'articoletto completo sul sito direttamente di NASA. Se vi piace quello che facciamo nel nostro podcast, vi invitiamo a condividere i nostri contenuti, grazie, perché noi siamo un'associazione senza scopo di lucro. L'unica cosa che ci sostiene, ci spinge ad andare avanti, è magari che voi passiate parola su quello che facciamo, e magari possiate spargere la voce che esiste un gruppo di persone appassionate di astronautica che cerca di raccontare in maniera un po' più approfondita quello che magari sui media generalisti non passa o non ha il tempo materiale vale di essere approfondito. Potete commentare quello che facciamo sia in, nei nostri video, insomma, quindi anche durante la diretta sul social che state utilizzando per guardarci, se ci state guardando in diretta, quindi Twitch, Facebook o YouTube, ma siamo anche offline raggiungibili nei medesimi social, ma anche su X, su Mastodon, quindi chiocciolastronauticast@social.isa.it, o anche su forumastronautico.it, che in realtà è un forum da dove tutto è nato, ma è anche direi la fonte più autorevole di notizie spaziali in lingua italiana, anche perché nel forum non solo ci sono appassionati come magari posso essere io, ma ci sono anche addetti ai lavori che spesso ci aiutano a raccontare, a comprendere quello che vediamo con un occhio di un professionista del settore. Quindi non abbiate paura ad entrare sul forum, ci sono discussioni leggere, ci sono anche discussioni più, diciamo, hardcore dal punto di vista della tecnica, ed è una delle cose che ci distingue e che ci piace che ci sia. Se vi piace particolarmente quello che facciamo, abbiamo anche un sistema per accettare donazioni. Potete fare una donazione su PayPal, se la fate vi verrà anche proposto in evidenza un tastino che vi chiede se volete che l'intera donazione venga riversata sulle nostre casse, quindi ci sarà una leggera maggiorazione per poter compensare quello che PayPal vuole per il servizio, la commissione del servizio, oppure se vi trovate meglio e avete potete farci un bonifico, che quindi non ha questo tipo di tipologia di problema, trovate l'IBAN. In entrambi i casi, se la donazione è superiore ai 15 euro, potrete ricevere la tessera sostenitori di ISA, che è una tessera che non dà diritto a nulla, ma è semplicemente un riconoscimento, eccola qui, di quello che è della vostra donazione. Se la fa in entrambi i casi, sia che facciate un bonifico sia che facciate una donazione PayPal, vi consigliamo magari di scriverci una mail a info@isa.it comunicandoci che avete fatto una donazione di questa entità e che preferite che la tessera sia spedita a un indirizzo particolare piuttosto che ad un altro. La tessera non verrà spedita immediatamente, visto che è un processo che viene effettuato a livello manuale dal nostro Luigi, quindi di solito aspettiamo che ci sia un numero di tessere ragionevole per non mandare Luigi in posta 1000 volte durante l'anno. Quindi vi ringraziamo già da ora per questa tipologia di donazione di supporto, ripeto, perché siamo un'associazione senza scopo di lucro, che però abbiamo un po' di costi da sostenere, vuoi per l'attrezzatura del podcast, vuoi soprattutto l'hosting ormai dei siti che abbiamo, soprattutto il forum che è abbastanza cicciotto, è pieno di media e di contenuti che non vogliamo perdere, quindi abbiamo bisogno di un hosting che sia serio e sicuro dal punto di vista anche del backup, e quindi sono servizi che sono tutti hanno un certo costo, noi per di contro, ringraziandovi del vostro supporto, noi vi promettiamo che tutti i nostri contenuti e tutte le nostre attività saranno assolutamente fruibili da parte vostra in maniera gratuita. Non abbiamo sistemi di reward tipo o di come non so come può succedere, non mi viene con quelle
come Patreon, non siamo
come Patreon, che hanno magari degli scaglioni in cui uno ha donazioni e ha dei benefit rispetto a chi non fa una donazione. Per noi siete tutti uguali e potete usufruire gratuitamente dei nostri contenuti. Detto questo, passiamo alla rubrica più amata del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il pianeta Venere è quasi una beffa per gli astronomi. È un oggetto luminosissimo nel cielo e i telescopi possono produrre immagini molto nitide se riescono a raccogliere molta luce da un corpo celeste. Ma Venere è sempre un oggetto difficile da osservare perché si trova non si allontana mai molto dal Sole in cielo, e soprattutto il corpo del pianeta è rivestito da una densa e spessa atmosfera che per secoli ha impedito di osservarne e di conoscerne la superficie. Quindi Per secoli, dall'invenzione del telescopio, la natura del pianeta Venere è rimasta un mistero e soprattutto è rimasto un mistero la natura della sua superficie. I veli di Venere hanno cominciato a diradarsi dall'inizio degli anni 60 del XX secolo, non soltanto con l'esplorazione spaziale diretta, con le prime sonde inviate verso il pianeta Venere, ma anche con delle osservazioni radar, con dei radiotelescopi a terra che cominciarono a dare alcune indicazioni sulle caratteristiche della superficie del pianeta, cioè sulla geologia del pianeta Venere, riuscendo a raccogliere delle immagini a risoluzione molto bassa, delle immagini radio, delle rappresentazioni radio a risoluzione molto bassa della superficie di Venere. All'inizio degli anni Ottanta, mettendo insieme tutte queste informazioni acquisite dalla Terra e dallo spazio, di Venere si aveva un quadro molto più chiaro, non soltanto della composizione chimica e della dinamica dell'atmosfera, ma anche delle caratteristiche della superficie, di cui si avevano anche con delle missioni radar dallo spazio, quindi delle sonde che avevano portato degli strumenti radar, delle immagini con discreta risoluzione, una mappatura con discreta risoluzione di vaste zone della superficie di Venere, zone non più grandi di un continente o di una grande nazione, in varie aree del pianeta. Per colmare questa natura e questa lacuna e per mappare definitivamente la superficie di Venere, la NASA pianificò la missione spaziale Magellan per inviare una sonda automatica in orbita intorno al Venere, dotata di strumentazione radar ad alta risoluzione per mappare sistematicamente l'intero pianeta. Magellan era una sonda della massa di circa una tonnellata che venne lanciata a bordo della missione Shuttle STS-130 con la navetta spaziale Atlantis. La sonda Magellan venne estratta dalla stiva, dal vano di carico di Atlantis, e allontanata dalla navetta e spinta dall'Inertial Upper Stage, cioè un motore a razzo collegato alla sonda, iniziò il viaggio verso Venere, che raggiunse alla fine di quello stesso anno, cioè venne lanciata il 4 maggio e raggiunse Venere alla fine del 1989. La novità di Magellan consisteva nel suo strumento principale, cioè un radar ad apertura di sintesi, uno strumento che era già stato impiegato, che è impiegato anche tuttora in missioni in orbita terrestre, in missioni di osservazione della Terra. È uno strumento radar che consente di ottenere una risoluzione angolare maggiore utilizzando il movimento orbitale della sonda intorno al pianeta o di un satellite intorno alla Terra per fare assumere allo strumento una apertura equivalente a quella di un tratto di questa orbita. Cioè, siccome la capacità di distinguere dettagli, la risoluzione di uno strumento radar e in generale di uno strumento basato sulle onde elettromagnetiche dipende dall'apertura di questo strumento, quindi dall'obiettivo nel caso di un telescopio ottico, si riesce con il movimento orbitale a aumentare questa apertura e quindi a migliorare la risoluzione. Nel caso di Magellan, il radar di cui era dotato la sonda è riuscito a distinguere dettagli di poco meno di un chilometro, quindi fino a diverse centinaia di metri sulla superficie del pianeta. Quindi nell'ambito di una mezza dozzina di cicli di acquisizione di dati, la sonda Magellan non solo riuscì a mappare il 98% della superficie del pianeta con questa risoluzione, con quindi migliore di un chilometro, ma riuscì anche a fare una mappatura del campo gravitazionale di Venere, quindi per dare un'indicazione della distribuzione delle masse all'interno del pianeta, quindi aiutare a studiarne la geologia e la geofisica, quindi la struttura interna. E tra l'altro anche il metodo per fare lasciare il pianeta Terra a Magellan e per avviarsi verso Venere fu anche innovativo, perché la missione STS-30 dello Space Shuttle fu la prima del programma Shuttle a lanciare una sonda interplanetaria, cioè un veicolo spaziale oltre l'orbita terrestre. Magellan raggiunse il pianeta Venere nel 1989 e con una serie di estensioni di missione riuscì a proseguire le operazioni fino al 1984, quando a causa del deterioramento delle celle solari, quindi la capacità di produrre energia elettrica, venne deciso di terminare la missione facendola rientrare distruttivamente nell'atmosfera di Venere. Ma fino all'ultimo, fino al rientro nel 1984, quindi alla distruzione nel 1984, Magellan, abbassandosi progressivamente in orbite sempre più basse, riuscì comunque a raccogliere ulteriori dati sulla dinamica, e quindi sulla struttura dell'atmosfera di Venere. La missione di Magellan si concluse nel 1984, ma ancora oggi la mappa del 98% della superficie di Venere, quindi la mappa completa radar della superficie di Venere, è ancora la più dettagliata di cui disponiamo. Anche se sono previste missioni con capacità di mappatura superiore, non verranno lanciate fino alla fine del decennio, quindi fino alla fine degli anni 20 del XXI secolo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di non ho
Grazie Paolo, ci stiamo avvicinando rapidamente alla fine della puntata. In scaletta vedo che abbiamo solo il mio link della settimana, dopodiché lascerò la parola alla Vero per così un aggiornamento dal punto di vista dell'agenda. Il mio link è un ennesimo sito di quelli che mostrano in tempo reale, oppure se potete, come in questo momento sto facendo io, mandare avanti veloce il tempo per vedere come è distribuita la costellazione di satelliti Starlink. Niente di nuovo da scusate, niente di nuovo rispetto ad altri siti analoghi, solo che avete a colpo d'occhio rapidamente vedete, non so, i satelliti che sono attualmente in orbita, quindi 5.977 lanciati, scusate, di cui 376 deorbitati secondo questa stima. In realtà, se andate su Wikipedia ci sono anche delle quantità leggermente diverse, ma l'ordine di grandezza è quello. Vedete quanti Starlink di versione vecchia, quindi la versione 1.1, 1.15, sono dalla 1 alla 1.5 sono in orbita, e quanti della versione 2 sono in orbita. Potete cliccare su un satellite in particolare, vi viene messa in evidenza l'orbita e anche di quale Starlink si tratta, però mi piaceva farlo vedere perché molto spesso su Facebook, quando magari posto un timelapse, la gente si chiede: ma come mai non si vedono i satelliti che in queste lunghe riprese dalla ISS? Io penso che la domanda sia veicolata dal fatto proprio che spesso ci si imbatte in questo tipo di rappresentazioni in cui si vedono una marea di puntini che gira intorno alla Terra. Allora ci si chiede come mai dalla ISS non si veda almeno qualcuno di questi puntini. Beh, questo è perché questo tipo di rappresentazione un po' inganna. Infatti, i puntini che vedete che rappresentano gli Starlink sono ovviamente molto, 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 molto maggiori rispetto alla loro dimensione reale. Ho fatto un conto su questa immagine che io sto vedendo, diciamo, il diametro terrestre sul mio schermo è circa 10 centimetri. considerate che il diametro terrestre sono 12.000 km e un satellite Starlink con antenna e tutto sarà ma 3 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri. Se ho fatto bene la proporzione, se avessero dovuto disegnare i puntini in scala, dovevano disegnarli meno di un nanometro. Quindi la ragione principale per cui non si vedono è principalmente quella, se non quando magari l'antenna colpita dal sole si illumina e quindi si ha questo piccolo bagliore. Detto questo, vai vero con l'agenda.
Con l'agenda, allora, la settimana scorsa cosa è successo? Fondamentalmente quello che ha detto Ricky, cioè il lancio della Soyuz MS-25 è avvenuto sabato e poi l'attracco è avvenuto lunedì. Nel frattempo sono stati lanciati anche un paio di... è attraccata la Dragon, la CRS-30, il cargo, e sono stati lanciati un paio di gruppi di Starlink. Quindi sì, fondamentalmente la settimana è andata così. Ci sono stati diversi contatti Aries che ci saranno anche questa settimana, la prossima, e sono molto attivi. Hanno ripreso un po' più di... hanno ripreso a fare un po' più di contatti Aries. Mentre cosa succederà la prossima settimana? Avremo dei lanci Starlink, due in particolare, fino a giovedì, perché per noi la settimana inizia giovedì e finisce giovedì. Quindi avremo un lancio Starlink domani alle 3:30 del mattino, però un po' prestino, e un altro lancio Starlink domenica 31 marzo alle 3, sempre della notte del mattino. Poi domani sera invece ci sarà il secondo tentativo del lancio del Delta 4 Heavy di cui vi parlava prima Ricky, quindi è stato riciclato a domani alle 18:37 ora italiana. E cos'altro? C'è un lancio di un Falcon 9 sabato 30 che non è Starlink ma è un Eutelsat o Eutelsat, dipende se siete tedeschi, inglesi o italiani. E Eutelsat è un satellite francese, satellite europeo, quindi per le telecomunicazioni. Non avendo ancora razzi europei disponibili ci si appoggia ancora ai Falcon 9, quindi vedremo altri satelliti europei su Falcon 9. E per la cronaca, sabato 30 ci sarà anche il perielio numero 19 della Parker Solar Probe, quindi quella sonda che sta studiando il Sole, che si avvicinerà al Sole durante le sue orbite, sarà il punto più vicino al Sole di questa attuale orbita, la numero 19. E ci saranno diversi contatti Aries, domani ce ne sono un paio con la Russia, con la Amur State University, uno la mattina e poi invece alla sera, al pomeriggio 15:50, un altro contatto Aries, questa volta con una scuola bielorussa, perché a bordo c'è Marina Vasilevskaya, che è una turista o un'astronauta bielorussa.
Poi, tutti questi contatti con la Russia dall'Italia sono difficilmente ascoltabili, se non nelle primissime parti, se il contatto magari è all'altezza di Mosca o comunque nella Russia centrale. Se invece i contatti sono molto ad est, nei territori della Russia, quindi verso la Mongolia, diventano anche non ascoltabili dall'Italia. Purtroppo non ci sono magari delle dirette streaming che sarebbero anche interessanti per questo tipo di contatti, quindi non sappiamo tanto su come si sono svolti, se non si sono andati bene oppure no, dalla semplice così dicitura sul log dell'avvenuto contatto.
Esatto, perché la Russia non fa mai streaming live dei contatti Aries. Tutto questo succede questa settimana, cioè entro domenica 31, poi in realtà la settimana prossima c'è molto poco e ci sono un paio di contatti Aries, mercoledì 3, se rimane così, con la Embry-Riddle Aeronautical University di Daytona Beach in Florida con Matthew Dominic, mentre giovedì 4, sempre al pomeriggio, il primo, quello del 3 era alle 17:22, sarà, mentre quello di giovedì alle 16:51 con il Collège Théodore Monod in Francia, a Gagny in Francia, con Mike Barratt questa volta. Poi invece giovedì 4 torneremo noi alle 21:30 con la prossima puntata di Astronauticast. Non ci saremo io e Ricky, mancheremo per qualche puntata, ma troverete nonno Apollo e forse il matto e insomma altri di Astronauticast.
E non dimenticatevi di spostare l'orario.
Bravo.
Scusa, che giusto. Poi dopo facciamo confusione tra chest. Sappiamo
adesso
già
siamo
come
chest, da lunedì siamo chest, quindi +1. più uno.
Andremo in onda con un po' più di luce fuori dalle finestre. Molto bene, iniziamo ad estendere le grid fin. Io lancio la sigla finale, se ci riesco, con la mano mentre parlo. Eccola qui. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione delle Terre d'Argine, che vi aspetta prossimamente su queste frequenze. Con me c'è stata da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica, che sta verificando che sia più uno, sì, UTC più uno per indicare l'ora solare.
E da Milano, dall'osservatorio di Greenwich di Milano.
Dall'osservatorio di Brera Sud vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che siamo su Mastodon con l'account @astronauticast@social.isa.it.
E su Mastodon c'è anche Paolo come se stesso, dove si spesso lancia qualche spoiler, per sì, qualche teaser, scusa,
Amoroso @social.isa.i e do qualche teaser
della puntata di Non Apollo, della prossima puntata. Ciao a tutti, ad Astra.